I'm Professor Paul Kelly, and I'm a pro-director of the school. And it is my honour and great pleasure to welcome our distinguished speaker, Sergio Mattarella, President of the Republic of Italy, to this European Institute lecture. The President, as you will know, was born in Palermo in 1941. He was a distinguished lawyer and academic before being elected to Parliament for the Christian Democrat Party for Western Sicily constituency. He remained in the Chamber of Deputies until 2008. He served as a Minister for Relations with Parliament and then subsequently Minister for Education. And in 1998, he became Deputy Prime Minister, then becoming Minister of Defence. In 2011, he was elected a constitutional judge by Parliament and was sworn in as a member of the Constitutional Court. And in January 2015, he was elected the 12th President of the Republic. It is a great honour for the school to host this event and for the European Institute that has organised it. LSE is very proud of its large number of Italian students and distinguished Italian faculty, all of whom play an important part in the life of the school and have done so for many years. Similarly, for the school and for the European Institute, it is a great pleasure to have the President here, as Italy is one of the original six members of the European Community, and we wait with interest Italy's perspective on the contemporary European project with all its challenges with a very keen interest. Following the President's address, there will be a brief question and answer session moderated by my colleague, Professor Maurice Fraser. And for those of you for whom these things matter, the Twitter hashtag for this event is #LSEItaly. So without more ado, join with me in welcoming to the podium President of the Republic of Italy.
Sono particolarmente grato dell'invito rivoltomi dalla London School, un invito nel quale sono onorato, in considerazione della storia prestigiosa di questa grande istituzione accademica e in considerazione del valore di tante riflessioni che qui hanno avuto origine, sovente per modificare in meglio la nostra realtà. Prendo oggi la parola di fronte a voi, quale presidente di uno degli stati fondatori del progetto europeo, che si è avviato il 18 aprile del 1951 con la firma del trattato istitutivo della Comunità del Carbone e dell'Acciaio. Un progetto europeo che nel corso degli anni ha potuto avvalersi del valido apporto di tanti e certamente del contributo prezioso di molti cittadini del paese che oggi ci ospita, a partire da Winston Churchill, tra gli ispiratori, con il suo discorso nel 1946 all'Università di Zurigo, della causa degli Stati Uniti d'Europa. Un progetto, quello dell'Unione Europea, che non può tuttavia considerarsi pienamente realizzato, e che anzi, per molti aspetti, si palesa ad occhi esterni con i connotati tipici di un cantiere in costruzione. Vorrei dunque oggi presentarvi la nostra visione dell'Europa e del suo futuro, naturalmente rispettosa delle opinioni diverse. Questa opinione, la nostra, si colloca nel solco di uno spirito e di un sentimento europeista che da più di 60 anni continua a rimanere al centro del dibattito politico e dell'azione internazionale dell'Italia. Questo spirito non si è affievolito in questi anni, per alcuni versi travagliati, che hanno visto l'Europa afflitta da problemi assillanti, tra cui una crisi economica che soltanto adesso, seppur lentamente, sembra in corso di superamento. Perduranti difficoltà finanziarie e frizioni nella gestione della moneta unica nell'Eurozona, l'emergenza immigrazione con le drammatiche tragedie di questi ultimi anni e il problema della sicurezza ai nostri confini rappresentano altrettante sfide per i paesi dell'Unione e per i loro cittadini. A tutto questo dobbiamo aggiungere un senso di latente sfiducia dell'opinione pubblica europea nei confronti delle istituzioni comunitarie, troppo spesso percepite come lontane ed eccessivamente concentrate su liturgie burocratiche, sovente incomprensibili ai più. Lo smarrimento che viene percepito in questi anni, anche in ambienti tradizionalmente europeisti, è per molti versi inedito. Bisogna forse tornare a 1954, all'indomani del fallimento della Comunità Europea di Difesa, per trovare un'atmosfera paragonabile a quella di oggi. In quell'occasione fu Jean Monnet a ridare slancio alla visione europea e lo ha ricordato nelle sue memorie, scrivendo: «Molti pensarono a un cataclisma, ma io, pur molto deluso, non ritenevo che quella, cioè la fine del progetto della CED, fosse la fine dell'Europa. Ancora una volta dovetti spiegare ai miei amici che non vi sono disfatte se non quelle che si accettano». Come sappiamo, i paesi fondatori non accettarono quella sconfitta e con la conferenza di Messina il progetto comune europeo poté riprendere slancio. Due punti devono però essere ricordati. In quegli anni, la memoria delle due guerre mondiali, le cui conseguenze permeavano ancora la coscienza civile europea e segnavano la vita stessa dei popoli del continente, costituiva un dato di fondo per le pubbliche opinioni e per le classi dirigenti. In secondo luogo, la pressione esterna esercitata dalla ormai consolidata contrapposizione bipolare nel mondo spingeva quasi naturalmente i paesi europei a tenersi uniti. Il processo di integrazione si è quindi sviluppato sulla base di una dinamica virtuosa che, partendo dalle intuizioni dei padri fondatori, da necessità geopolitiche ineludibili e dal diffuso sostegno delle pubbliche opinioni, ha portato l'Unione a occuparsi di una gamma sempre maggiore di questioni e ad attirare pressoché tutti i paesi del continente. Il rafforzamento del mercato unico, tradizionalmente caro al Regno Unito, è un portato di queste dinamiche e gli sforzi compiuti per raggiungere un livello ancora più profondo di integrazione in questo settore costituiscono uno dei risultati storici della partecipazione britannica all'Unione. La libera circolazione delle persone, oltre che dei beni e dei capitali, aumenta le possibilità di scelta dei cittadini europei di vivere, lavorare e studiare nel luogo in cui possono sviluppare il maggior valore aggiunto per il futuro di ciascuno e delle nostre società civili. Ed è proprio sulla base di questo considerevole grado di integrazione delle economie che progressivamente si è giunti sino a concepire e a realizzare fra alcuni Paesi membri l'Unione monetaria. Anche in questo caso, come per la libera circolazione delle persone, ciò è avvenuto in maniera assai rispettosa delle sensibilità di tutti gli Stati, garantendo a chi non volesse o non fosse ancora pronto ad aderire la possibilità di astenersi dal farlo. E a questo stadio di evoluzione, che grosso modo ci troviamo, con un'Unione che potremmo dunque ancora ben definire come un cantiere aperto, sollecitato dalla voglia di andare avanti, ma anche da crisi geopolitiche che per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda bussano alle nostre porte, alle nostre frontiere, da sud a est. Oggi siamo quindi di fronte a cimenti rinnovati, ai quali apparirebbe inadeguato e quasi puerile far fronte con la fuga, tornando sui propri passi. A sfide globali occorrono risposte di pari dimensioni ed essere ricchi di storia non basterà al confronto con i giganti economici e politici che si affermano su scala mondiale. Soltanto una maggiore integrazione può dar corpo per i paesi europei, a mio avviso, alla possibilità di essere all'altezza del compito del futuro. La domanda da porsi è quindi abbastanza semplice. Come rispondere a tutto questo nell'interesse degli europei? La risposta, come sovente accade, è molto meno scontata. Cercherò di delinearne una possibile attraverso un rapido esame di quanto è successo in questi anni. Partiamo dalla crisi finanziaria. Essa, a ben guardare, ci ha fornito l'occasione di rafforzare l'Unione, ad esempio attraverso la creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione, mediante il quale siamo ora meglio attrezzati per rispondere agli shock dei mercati, specialmente sui titoli del debito pubblico. Con il varo di strumenti come il meccanismo unico di risoluzione e il perfezionamento dei meccanismi di controllo sull'esposizione e la capitalizzazione dei principali istituti di credito. In questo modo abbiamo reso più solido l'intero sistema bancario europeo. La Banca Centrale Europea ha poi gradualmente assunto un profilo e un'autorevolezza che prima della crisi era ancora da molti posto in discussione. La difficile ma necessaria dialettica tra disciplina di bilancio e crescita ha infine dato luogo da parte della Commissione a un'interpretazione delle regole che costituisce una risposta concreta per il superamento del problema. Sono quindi fiducioso che sulla base di quanto costruito, anche le difficoltà della Grecia, che altri paesi europei hanno attraversato, potranno essere superate. Ma queste sono tutte risposte, quelle che ho ricordato, che nascono dalla necessità di far fronte a situazioni di emergenza. Occorre oggi, quando la memoria dei rischi che abbiamo corso e degli errori commessi è ancora vivida, consolidare quello che abbiamo costruito, puntando all'obiettivo sotteso all'adozione della moneta unica, che è quello di una progressiva unione politica. L'esercizio avviato dal Presidente Juncker, insieme ai Presidenti del Consiglio europeo, della Banca Centrale Europea e dell'Eurogruppo, di un nuovo rapporto che possa delineare le prossime tappe da percorrere per rendere più stabile la governance dell'Unione, dell'area dell'euro, è irreversibile la scelta della moneta unica, va proprio in questa direzione. Una direzione ambiziosa che i Paesi dell'Eurozona non possono rinunciare a percorrere. Si tratta quindi di un esercizio al quale stiamo cercando di fornire un contributo approfondito di idee, non soltanto per l'importanza dell'argomento, ma anche perché questo ci consente di sottolineare un aspetto per noi cruciale, ovvero la visione della moneta unica quale importante passaggio verso la realizzazione di un'unione più forte e più credibile. Il principio della crisi, quel motore di sviluppo, sta trovando applicazione non soltanto in campo economico e finanziario, ma anche nella gestione della crisi migratoria, un'urgenza speciale per le dimensioni del fenomeno e per la sua drammaticità, su cui l'Europa sta soltanto adesso iniziando a sviluppare una politica comune. Occorre interrogarsi, io credo, sulle ragioni di fondo dei fenomeni all'origine di una situazione che appare senza precedenti, se non risalendo alla situazione di profughi immediatamente successiva alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale e ai movimenti biblici di popolazione indotti dai processi di indipendenza da alcuni paesi. Soltanto così le soluzioni e le politiche da mettere in atto potranno essere lungimiranti, riflettendo sulle cause dei fenomeni migratori. Cos'è in gioco nella crisi migratoria? Molto, e non sempre ciò viene correttamente messo in luce nel dibattito presente ed esposto a livello della pubblica opinione. Sono in gioco innanzitutto i nostri valori, quelli che ci hanno consentito, per la prima volta da secoli, di vivere per quasi 60 anni in un orizzonte di pace, di libertà, di democrazia e di sviluppo sociale ed economico. Valori dei quali molti migranti che bussano alle nostre porte non hanno mai potuto godere. La politica dell'accoglienza diventa così una sorta di specchio nel quale troviamo riflessa proprio la nostra immagine, la luce dei nostri valori. Se essi, come io fortemente credo, costituiscono ancora la pietra d'angolo delle nostre società. L'Europa è un ideale, un sistema di valori basato sulla pace tra le sue nazioni, sulla libertà e sul rispetto dei diritti dei cittadini. È l'essere punto di riferimento di questi valori che la indica come approdo per i tanti che fuggono dai loro paesi, vittime di guerre, di persecuzioni etniche e religiose, delle carestie e del sottosviluppo. È questo che fa la differenza. L'affermazione dei principi dello Stato di diritto ha condotto il continente europeo ad essere la più grande area di democrazia mai esistita e a propagare nei paesi circonvicini l'obiettivo di raggiungere questi standard. La sua capacità di includere costituisce un modello sicuramente più efficace per affermare il valore della democrazia di quanto non lo siano velleitarie ricorrenti tentazioni di esportarla con interventi militari. La crisi migratoria ci interroga, inoltre, sia sulla mancata risoluzione dei grandi problemi che affliggono paesi e popoli che vivono non lontano dalle nostre frontiere, sia sulla nostra capacità di dare insieme risposte coerenti. Ed è proprio dall'area mediterranea che in questo momento giungono le minacce più pericolose per la nostra stabilità. Minacce che richiedono un'Europa forte e coesa, in grado di parlare ma soprattutto di agire con una voce sola. Di fronte a queste sfide, l'Italia ha avuto la forza di farsi interamente carico dell'azione di salvataggio delle vite umane in mare con la missione Mare Nostrum, varata all'indomani della prima e purtroppo non ultima tragedia di Lampedusa nell'ottobre del 2013. Allo stesso tempo, durante il semestre di presenza italiano dell'Unione, abbiamo favorito l'adozione di una strategia comune in materia migratoria, articolata lungo le direttrici del dialogo e della cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori, del rafforzamento del pattugliamento marittimo, del completamento del sistema comune europeo dell'asilo. L'insostenibilità finanziaria di Mare Nostrum e le critiche, davvero del tutto infondate, avanzate da alcuni partner europei circa il presunto effetto di attrazione ai flussi migratori esercitato da quella operazione, hanno fatto concludere quell'esperienza. Parallelamente è stata avviata la missione europea Triton, che soltanto dopo un grande aumento dei flussi di migranti, successivo alla chiusura di Mare Nostrum, e dopo ulteriori tragedie e molte centinaia di morti, potrà godere di risorse più adeguate al compito che deve svolgere. Triton, per quanto costituisca una rappresentazione concreta dell'impegno comune europeo per la gestione della frontiera mediterranea, è la prova tangibile che le risposte emergenziali non bastano. Abbiamo bisogno di decisioni di lungo periodo che indichino una direzione di marcia, come ad esempio l'esigenza di rafforzare decisamente la cooperazione con i paesi d'origine e di transito dei flussi migratori. Il Consiglio europeo di aprile e la decisione della Commissione di dotarsi di un'agenda europea della migrazione rappresentano in questo senso un passo avanti. Dalla risposta contingente stiamo finalmente passando a un inizio di visione strategica di lungo periodo e la strategia in Europa è spesso sinonimo di riscoperta di quei valori che stanno alla base della storia del percorso di integrazione europea, anzitutto della solidarietà. Ed è questa stessa solidarietà che ci viene chiesta ora da popolazioni che in larga maggioranza fuggono da situazioni estreme, cercando, come ho cercato di raffigurare, rifugio e una vita migliore in un'Europa vista come il luogo della solidarietà e della democrazia. Il nostro grande rammarico in questo ambito è legato al ritardo con cui la macchina europea si è messa in moto. Troppi morti, purtroppo, sono stati necessari per risvegliare la nostra coscienza collettiva. Alcuni passi sono stati compiuti in queste ultime settimane nella giusta direzione. Ci aspettiamo adesso che queste decisioni si trasformino in normative concrete, sperabilmente incisive, che diano alle politiche europee di accoglienza la necessaria prospettiva di lungo periodo. Soltanto attraverso un bilanciamento tra iniziative di brevissimo termine e di più lungo respiro, l'Unione Europea potrà infatti essere all'altezza di un fenomeno, quello migratorio, che come altre volte nella storia dell'umanità potrebbe raggiungere dimensioni epocali se non affrontato immediatamente con lungimiranza nei paesi da cui si muovono e nascono e dove nascono i flussi migratori. Un'incisiva politica estera dell'Unione che sappia proseguire e potenziare le iniziative di stabilizzazione e di pace in Africa e in Medio Oriente, che promuove lo sviluppo di queste aree di confine, è la condizione essenziale da rispettare. Ed è questa un'altra dimensione dell'integrazione europea, quella della politica estera di sicurezza, della politica comune estera di sicurezza, e di farlo a partire dalle parole di Aldo Moro: nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e l'essere in Mediterraneo, perché l'Europa intera è nel Mediterraneo, anche quella atlantica. Si tratta di una dimensione fondamentale sulla quale l'Unione sta faticosamente cercando di avanzare. Le minacce di questi mesi, il terrorismo e l'instabilità provenienti dal fianco sud e la perdurante crisi in Ucraina ci riportano a momenti della nostra storia nei quali una delle forze profonde che hanno favorito la nostra progressiva integrazione era costituita proprio dalla pressione esterna. Ci troviamo oggi, specialmente per quanto riguarda il Mediterraneo, ad operare in uno scenario di profonda instabilità, non affrontabile se non in un quadro di azione comune. La possibile saldatura del terrorismo islamista nell'Africa subsahariana con la diffusa instabilità medio orientale disegna un ampio e pericoloso arco di crisi che necessita di tutto il nostro impegno comune a livello di scelte di politica estera, di prescrizioni in materia di sicurezza, di apprestamenti in tema di difesa. Non possiamo pensare che la stabilizzazione di interi paesi, come la Libia, o il contributo che dobbiamo apportare per la pacificazione di Iraq e Siria, possa avvenire con successo se non attraverso un'azione europea comune, univoca e credibile. E qui, con chiarezza, va detta una cosa: occorre una politica estera e di sicurezza e di difesa forte e incisiva, con istituzioni che siano politicamente capaci di operare una sintesi efficace tra gli interessi degli Stati membri e quelli dell'Unione Europea nel suo complesso. L'Italia è sempre stata tra i paesi più attivi nel promuovere l'avanzamento della politica estera di sicurezza europea e in generale di una nuova idea di difesa europea. E questo è il nostro impegno anche in vista del Consiglio Europeo di giugno, in linea di continuità con il lavoro fatto in passato. L'obiettivo di una politica di sicurezza e difesa più efficace e coesa deve essere raggiunto con un approccio non ideologico, ma pragmatico e graduale, in modo da ottenere il convinto consenso di tutti. Oggi gli Stati membri presentano per le spese per la difesa in diminuzione, poco coordinate e articolate secondo criteri esclusivamente nazionali, mentre i nostri alleati di oltre Atlantico auspicano investimenti più cospicui da parte nostra. In questo contesto l'unica soluzione risiede nel progressivo abbandono del vecchio paradigma di politica di difesa e degli armamenti soltanto nazionali, così da avviare un graduale ma irreversibile processo di coordinamento dei bilanci per la difesa e sviluppo di capacità comuni. Soltanto in questo modo potremo utilizzare al meglio le risorse a nostra disposizione nel settore della difesa e divenire così un continente che assicura appieno sicurezza e non si limita a beneficiarne. Crisi finanziarie, immigrazione, politica estera di difesa. Quelli che ho cercato di tratteggiare sono temi che mostrano chiaramente come singole visioni di breve periodo da sole non siano sufficienti, pur indispensabili. Lo diventano se su di esse si costruisce una visione coerente di lungo periodo, di progressiva integrazione. In altri termini, di qualsiasi punto si parta, l'approdo, a mio avviso, è sempre lo stesso: serve più Europa. Occorre però evitare una tendenza che troppo spesso riecheggia nel dibattito attualmente in corso sul futuro dell'Unione, ovvero quella di guardare a possibili evoluzioni soltanto dal punto di vista dei ritorni di benefici a livello nazionale. Si tratta di una visione, a mio avviso, angusta, che per almeno due motivi. In primo luogo perché trasforma i negoziati in un gioco a somma zero, impedendo così qualsivoglia accordo. In secondo luogo, in quanto ciò che è conveniente oggi potrebbe non essere più domani, alla luce di condizioni politiche e economiche differenti. La contrapposizione tradizionale che si è registrata in Europa tra le politiche intergovernative e la spinta comunitaria mostra tutta la sua sterilità. Il concetto di maggiore integrazione, ovvero di più Europa, appartiene a una categoria diversa, quella delle scelte strategiche e irreversibili, per le quali decisioni coraggiose oggi costituiscono investimenti vantaggiosi per il domani. È indubbio però che questa conclusione necessiti, per essere efficace e non velleitaria, di venire declinata a seconda delle diverse sensibilità e delle diverse situazioni che troviamo oggi nell'Unione. Da una parte abbiamo infatti l'Eurozona, con la sua necessità di ribilanciamento, dall'altra un gruppo di paesi che hanno scelto forme diverse di integrazione in alcuni settori. L'Unione deve guardare con rispetto e comprensione alle esigenze di ciascun paese membro, ma nulla, io credo, deve poter bloccare il processo di integrazione futura laddove questo diventi una necessità. Per i paesi aderenti all'euro, ad esempio, la realtà della crisi dimostra come fermarsi a questo stadio del processo di integrazione non mette al riparo né la moneta unica né la prosperità che essa ha portato con sé. Il Presidente Draghi ha giustamente osservato a questo proposito come per quanto sia fatto durante la crisi ciò non è commisurato con esigenze a lungo termine connesse con l'appartenenza ad una unione monetaria e suggerendo quindi il passaggio da regole comuni a istituzioni comuni. D'altra parte, alcune istanze vengono da paesi non euro, fra le quali la necessità di approfondire l'integrazione del mercato unico, specialmente nel settore dei servizi. Il bisogno di maggior qualità nella normativa europea e minor burocrazia non soltanto non possono essere ignorate, ma vanno anzi dibattute e approfondite nell'interesse dell'intera Unione, alla luce di scelte di coerente solidarietà politica. Il motto dell'Unione Europea è, come è noto, uniti nella diversità. Qualcuno ha aggiunto intelligentemente che l'Europa è per definizione una somma di minoranze. Le differenze di sensibilità vanno preservate, coltivate, utilizzate per arricchire la capacità di iniziativa dell'Unione. L'Europa non è uniforme, né può uniformarsi ad un'unica dimensione, marginalizzando la ricchezza delle sue storiche diversità. Per sua natura, l'Europa è contraria al pensiero unico. La sua capacità di integrazione differenziata produce un potenziale positivo nella competizione globale. È in questa dialettica ampia che dobbiamo ritrovare la forza e la convinzione di obiettivi ambiziosi. Una Unione Europea più efficace e più rapida nelle scelte, più democratica nel controllo che su di essa viene esercitato. Un'Europa che sappia rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma che continua a progredire verso una sempre maggiore coesione. Esperienze limitate alla mera attivazione di aree libero scambio hanno già ampiamente dimostrato nel passato, anche recente, tutta la loro fragilità. Quando l'Italia, di nuovo libera e democratica, muoveva i suoi primi passi, Alcide De Gasperi ebbe a dire: per esistere è necessario ricorrere alle energie ricostruttive e unitarie di tutta l'Europa. Contro la marcia delle forze istintive e irrazionali non c'è che il supremo appello all'istanza della nostra civiltà comune, costituire quella solidarietà della ragione, del sentimento della libertà e della giustizia, e infondere all'Europa unita quello spirito eroico di libertà e di sacrificio che ha portato sempre alla decisione nelle grandi ore della storia. Queste parole mi sembrano attuali anche oggi. Dobbiamo tutti avere oggi, credo, lo stesso coraggio. Grazie.
Mr. President, thank you very much for such a rich address. Thank you for the, in particular, for the candid and rousing account which you offered of the challenges facing Europe right now, not least on its own doorstep to the south and to the southeast of Europe. And thank you also for painting European values on such a broad canvas, values of democracy and of solidarity. And you really helped us to see the big picture. So we have a little bit of time now, if we may, to put a few questions to you, but only not as much time as we may have liked. So intense is the President's schedule. But if I may, just kick off a few questions. Mr. President, as you well know, Italy has been right at the forefront of European construction since the EU's beginnings, since the coal and steel community, in fact. And Italy is also a key member of NATO and a loyal ally of the United States. Now, given the threats and challenges facing the world right now, isn't it time for the West to reaffirm its self-belief and its values?
Sì, questa è una esortazione quanto mai attuale. Non vi è dubbio che vi sono sfide nuove e pericoli nuovi rispetto a quelli di un tempo. Ci si era illusi probabilmente nell'89 che sarebbe sopraggiunto un periodo di assoluta assenza di tensioni, ma non è stato così come è noto e come abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo pericoli diversi, anche più complessi per alcuni versi da affrontare, più difficili da fronteggiare, rispetto ai quali occorre riscoprire, come lei dice saggiamente, i valori che le democrazie occidentali hanno cercato di coltivare, difendere, non soltanto per se stessi. Io credo che questi valori siano, come ho cercato di esporre, in un passaggio quelli della solidarietà, della capacità di inclusione, della comprensione dei problemi dei paesi in difficoltà, il desiderio di far vedere, di far acquisire nel mondo la bontà del modello di vita democratico, la bontà del modello di tutela dei diritti umani, la bontà del modello della libertà, si basa essenzialmente, io credo, sull'esempio, sulla persuasione, sui messaggi che convincono gli abitanti di altre parti del mondo, non abituati a questi principi, che questo è un modello che consente a tutti una condizione migliore. Per questo credo, come ho cercato di dire, che l'atteggiamento dell'Europa rispetto ai fenomeni migratori sia decisivo. Per quello che l'Europa deve fare nell'immediato per soccorrere i naufraghi, ma nell'immediato per accogliere coloro che fuggono da condizioni insostenibili e per intervenire nei paesi da cui questi flussi migratori iniziano, perché le condizioni mutino, per evitare che subentrino nei prossimi anni ben altri e più imponenti fenomeni migratori, davvero allora ingovernabili e ingestibili per l'intera Europa. Se l'Europa accoglie e si impegna con lungimiranza nel sostegno e nell'aiuto ai paesi in difficoltà, spiegando alle proprie pubbliche opinioni interne che questo non soltanto è giusto, ma anche conveniente per i paesi europei, dimostra agli occhi di tutti che il modello democratico, i valori che si ispira, è davvero superiore, è davvero da seguire e da imitare altrove.
Thank you very much, Mr. President. Now, time for just two, three, four questions. Please keep them short and sweet. Indicate if you'd like to ask a question and say who you are, your affiliation, and just wait for the roving mic to be brought round, please. So if you'd like to indicate, if you'd like to ask a question, that would be lady up The top has caught my eye in the front row.
Marta Alessi, President Mattarella, you spoke a lot about integration, but Europe is also about enlargement. What can you say about perspectives for the countries that are waiting to become future member states? And do you think that it is actually wise for Europe to let more countries in when it is having trouble keeping the one it has? Thank you.
La domanda è interessante e attuale. Non vi è dubbio che vi sono che l'allargamento tumultuoso che l'Unione Europea ha avuto nel recente passato ha creato dei problemi rispetto a un modello di governance che era stato applicato, era stato pensato per un numero più ridotto di paesi. Però vi è una considerazione da fare sul piano, anche qui sul piano della lungimiranza, a mio avviso. La crisi in questo periodo ha rallentato i processi di ampliamento dell'Unione ad altri paesi. Ha reso più complesso, più difficile la possibilità di condurre in porto questi processi di adesione. Ma non vi è dubbio che vi sono paesi che attendono dall'Europa una risposta. Faccio un esempio, che è quello che riguarda dei Balcani. Vi sono paesi di quell'area che sono nell'Unione, vi sono paesi che hanno fatto richiesta di negoziare per entrarvi. Io credo che l'Unione dovrebbe, pur sapendo quanto ogni nuovo ingresso debba essere verificato con attenzione, con calma, con rigore, per vedere l'adeguatezza delle condizioni interne normative e non soltanto normative agli standard europei, deve comunque lanciare a questi paesi un messaggio, una risposta positiva, non di immediato ingresso, ma di un processo che si sviluppa nei tempi necessari di ingresso possibile, di ingresso che in futuro vi sarà. Perché noi abbiamo anche qui un'alternativa tra gli interventi di emergenza e la lungimiranza. Nei Balcani si è intervenuti qualche anno fa di fronte alla crisi di violenza che stava travagliando quella regione. Quella regione ha il merito di aver trovato adesso una condizione tutto sommato di stabilità. La prospettiva nell'Unione Europea può assicurare quella stabilità, che è importante anche per l'Unione Europea. E allora io non dico che occorre far entrare ora subito dei paesi nell'Unione, ma occorre però svolgere con serietà, con concretezza, il percorso di negoziato, perché questi paesi vedano che realmente potranno entrare nell'Unione quando avranno gli standard necessari per poterlo fare.
Thank you, Mr. President. Yes, I think I shall move downstairs now to look for a question. Anyone like to put a question? I think the gentleman in the middle must be rewarded for his tenacity.
Buonasera, Presidente. Nel suo discorso ha nominato Jean Monnet. Costui era fautore delle istituzioni nei processi, cioè di una iniziale federazione economica dove ogni paese avesse una propria parte di autonomia e di potere decisionale per poi eventualmente modificare questo assetto in futuro. A questo approccio, poi vincente, si contrapponeva quello di Altiero Spinelli, secondo il quale l'unificazione dei paesi doveva essere favorita dall'introduzione di un potere forte, una federazione, un potere centrale definito, una moneta e un esercito comune che difendesse il territorio dal rischio di conflitti interni ed esterni. Vista la crisi europea attuale, pensa che la proposta di Spinelli vada rivalutata ex post?
La mia risposta è assolutamente sì, ma so naturalmente che una risposta è un'opinione non del tutto condivisa nell'intera Unione. dove sono sempre fronteggiate visioni differenti, tra chi pensa che sia una cornice di utile collaborazione tra gli Stati e chi pensa che sia invece un percorso che conduca ad una integrazione politica sempre maggiore. Ed è un dibattito, come è noto, attualissimo. La mia opinione è la seconda, questa è stata d'altronde la politica sempre svolta dall'Italia, anche perché sono convinto che nel mondo che si delinea in futuro soltanto un'Europa unita potrà giocare un ruolo protagonista come ha sempre fatto nella storia dei secoli passati. Di fronte alla crescita di altri grandi protagonisti di grandi dimensioni che stiamo vedendo in tutto il mondo, credo che la saggezza, la sagacia, l'intelligenza dei paesi europei alla fine condurrà a comprendere quelle spinelli a strada giusta.
Ladies and gentlemen, unfortunately due to the President's schedule, I do need to bring this session to a close. I do realise there are plenty of questioners out there who wanted to join in the conversation. Can I thank you for coming and for being part of this event? And can I request that you stay in your seat until the President and his party have left the room? And with that, can I ask you to join with me in thanking the President for his lecture today?